Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Dalla puntata di Natale di The Soup of the Day, lo speciale Christmas Soup, ascoltiamo Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema di Venezia.
Vabbè, buon Natale e benvenuto al direttore della Mostra di Cinema di Venezia, Alberto Barbera.
Buon Natale a tutti, buon Natale,
grazie. Tanti auguri.
Benissimo, tanti auguri a tutti, naturalmente. Un Natale un po' strano, ma insomma... Ce la faremo, ne usciremo sicuramente.
Allora, io intanto direi, Angela, che noi ne abbiamo parlato tra di noi, ma non abbiamo mai fatto, forse tu sì, ma non avevi mai fatto le congratulazioni al direttore della Mostra del Cinema, che è stato rinnovato per un bel po' e siamo tutti contenti, almeno io sono contento.
Mi dovrete sopportare per altri 4 anni, ma insomma
ce la faremo. C'è un'altra notizia importante che è uscita qualche giorno fa su Variety, che ha individuato le 10 personalità importanti nel mondo dell'entertainment e del cinema italiane, e tra queste 10 persone nel 2020 c'è anche il direttore Alberto Barbera. Angela, l'hai letta questa notizia?
Ma certo che l'ho letta, ma non è la prima volta, perché è ormai già da qualche anno che Alberto è ai vertici di queste classifiche, però è sempre un bel regalo di Natale, no? Che dici?
Ma io non ho mai capito perché, però sì, è vero, cioè mi continuano a considerare che io sia una persona influente, non lo sono neanche per mia moglie, non riesco a capire come posso esserlo per il cinema mondiale, però detto questo il mio ego ne è solleticato, diciamo così.
Vabbè, insomma, io sarei contento di essere in quella classifica.
Sono felice, naturalmente che sono contento, sono molto felice, naturalmente, certo.
Senti Alberto, se lo chiediamo un po' a tutti, però se dovessimo individuare il nostro film del 2020, un titolo, ce n'è uno che ti è rimasto in modo particolare nonostante centinaia di titoli che hai visto?
Ma guarda, sai, più di uno in realtà per motivi diversi, però forse quello che in quest'anno così disgraziato, nefasto e pieno di sorprese negative e sofferenze, tra le sorprese positive invece c'è Nomadland, che ha vinto Venezia, che è un terzo film di una giovane regista che aveva, come dire, che prometteva bene, perché i suoi primi due film avevano ottenuto, come dire, riconoscimenti critici importanti, ancora non quel come dire, riconoscimento da parte del pubblico, che forse non ha avuto occasione finora di valutarne le qualità. Nomadland è il film che probabilmente le consiglierà invece di fare il salto di qualità, di raggiungere il grande pubblico, eccetera. È stata una bellissima sorpresa, se ne diceva bene prima ancora che riuscissimo a vederlo, ma nel momento in cui abbiamo fatto la sua scoperta è stato davvero un momento di quelli, una piccola epifania in sostanza, no? Come si dice in questi casi. E credo che è un film che andrà lontano.
Con una Frances McDormand che amiamo.
Straordinaria. Ma certo, lei è sempre bravissima. In questo caso si conferma capace di, come dire, di dominare un cast dove c'è un solo altro attore professionista, perché tutti gli altri sono personaggi reali che interpretano se stessi, e lei riesce, come dire, a mettersi allo stesso livello degli altri o far salire tutti gli altri al suo, per cui non c'è nessuna, come non sempre succede quando c'è un cast misto, no, di professionisti e non, a volte si avverte la distanza, si avverte la differenza, eccetera. Qui invece funziona tutto perfettamente, sono tutti recitano con una naturalezza straordinaria, e lei sembra uno di questi homeless che girano l'America in caravan vivendo di espedienti e sapendo trarre il molto dal poco, insomma.
Sì, che forse, forse per lei anche ha una personalità talmente forte, no? Sempre in tutte le sue interpretazioni, certo, che è anche forse più difficile abbassarsi. Come...
Sì, perché poi questa volta recita davvero togliendo, no? Tutto è una interpretazione tutta a togliere, tutta a sminuire, a scegliere, a cercare i toni più dimessi con poche parole, insomma, le cose più difficili, se vogliamo, no? Perché un conto è recitare bene i bei dialoghi e azioni forti e violente, come spesso le è capitato anche. Qui invece è tutto il contrario, e forse era ancora più difficile, ma come al solito, insomma, è una che porta a casa sempre il risultato, come si suol dire, no?
Tra le tante sorprese di questo 2020, a mio parere, c'è anche il cinema delle donne. E questa volta non perché sono donne, ma perché hanno fatto davvero dei bei film. Io ho stilato la mia personale classifica pensando proprio ai film diretti da donne, e me ne sono venuti parecchi senza sforzo. Ecco, tu che cosa pensi a proposito di questo?
Guarda, ci pensavo proprio l'altro giorno. Forse questo anno di sospensione, di confinamento, di lockdown, che ha impedito l'uscita di un sacco di film, che ne ha bloccate, che ha bloccato le riprese di tanti altri, che ha costretto molti autori attesissimi a rimandare l'uscita addirittura di un anno, tutto questo ha reso possibile che emergessero invece cineaste donne che, avendo realizzato film in qualche modo produttivamente, se vogliamo, più piccoli, no? Indipendenti, senza il cappello delle grandi majors hollywoodiane, eccetera, o dei grandi produttori internazionali, non hanno dovuto aspettare e sono potuti in qualche modo uscire, e emergendo, no, in questa situazione un po' strana, un po' diversa dal consueto, hanno anche potuto dimostrare tutta la loro bravura, la loro capacità, il loro valore, senza dover sgomitare come spesso devono fare per emergere in un mondo che continua a essere prevalentemente maschile e maschilista. E quindi si è reso conto di quanto invece questi film realizzati da donne fossero bellissimi, in alcuni casi straordinari, e non avessero nulla da invidiare ai film attesi che non abbiamo potuto vedere, ma che hanno davvero segnato una stagione. Sapete, a Venezia nel concorso principale c'erano 8 film su 18 realizzati firmati da donne, e tutti per motivi diversi, ma tutti estremamente interessanti, che si sono difesi benissimo, che si sono imposti l'attenzione dei critici e del pubblico, e c'è solo da augurarsi che questo sia, come dire, un viatico per il futuro, sia un'indicazione, sia un altro momento, un altro passo avanti, no, per smantellare i pregiudizi che ancora esistono, che sappiamo ancora esistere all'interno di un mondo così radicalmente maschilista e dominato dagli uomini, insomma.
Dicevi che queste cineaste hanno potuto farsi notare anche perché in un anno come questo sono emersi i prodotti indipendenti, e sono emersi anche sulle piattaforme, perché ovviamente le major hanno fatto la scelta di tenere i prodotti, quelli pesanti, ancora nel cassetto. Ecco, che cosa pensi a proposito di questo? Insomma, è il tema del l'anno, la forzata assenza degli spettatori dalle sale, ecco, che cosa ci porterà?
Beh, cosa ci porterà ovviamente non è facile da dire, perché non sappiamo ancora quando i cinema potranno riaprire, quando potremo recuperare una sorta di normalità, che sarà comunque una nuova normalità, che avrà poco a che fare con quella a cui eravamo abituati, perché nel frattempo le cose sono cambiate, stanno cambiando. Sapete che insomma che nel frattempo, grazie alla situazione che si è creata con il lockdown e col confinamento, gli streamers o tutti coloro che offrono prodotti online hanno ottenuto un successo strepitoso, non soltanto Netflix ma anche tutte le altre piattaforme che nel frattempo sono partite o che già esistevano ma che si sono rafforzate e che hanno conquistato un numero impressionante di abbonati in tutto il mondo, che difficilmente rescenderanno il loro abbonamento nel momento in cui riapriranno le sale. E quindi assisteremo sicuramente, io sono abbastanza convinto di questo, assisteremo sicuramente a una rimodulazione dell'intero sistema distributivo, no? Prima in qualche modo le sale, il circuito tradizionale delle sale la faceva ancora da padrone, la concorrenza degli streamer cominciava a farsi sentire, ma era tutto sommato ancora un elemento minoritario nel sistema distributivo. Quando torneremo alla normalità, io credo che i rapporti di forza saranno radicalmente cambiati, non so se totalmente invertiti, forse no, ma sicuramente cambiati. Questo vuol dire che tutti coloro che sono abbonati nel frattempo a Netflix, a Disney Plus, a Apple, a Amazon Prime e quant'altro continueranno a rimanere abbonati e quindi dovranno di volta in volta fare la scelta se andare al cinema per vedere la prima di un film atteso o se restare senza quella mente a casa e vederselo sul proprio monitor domestico. Tanto più che quello che viene messo in discussione è il principio delle finestre, no, che aveva finora sempre, no, che aveva sempre dominato il mercato, cioè l'obbligo o la convenzione di rispettare un certo periodo di tempo fra il momento in cui il film usciva in sala e il momento in cui poteva andare invece in streaming online. Questa finestra temporale si sta riducendo, in alcuni casi addirittura viene cancellata, lo sapete, una delle ultime più discusse decisioni che ha preso la Warner pochi giorni fa, poche settimane fa, è stata quella di dire che nell'autunno del 2021 in tutti e 17 i titoli del listino Warner usciranno contemporaneamente in alcune sale e sulla piattaforma HBO Plus, che è la piattaforma di proprietà della Warner. Questo vuol dire azzerare completamente le finestre, il che ha suscitato, come potete immaginare, enormi polemiche, una reazione scomposta da parte degli esercenti americani che hanno minacciato guerra aperta alla Warner, ma ha suscitato anche reazioni molto forte da parte di alcuni registi, no? Denise Villeneuve, per esempio, il cui film Dune, attesissimo, previsto per ottobre 2021, dovrà fare i conti con quella decisione della Warner di andare contemporaneamente in sala e sulle piattaforme. Denise Villeneuve ha scritto un articolo bellissimo, riportato da tutti i social, oltre che da Variety e dai trades, attaccando questa decisione, accusando la Warner di essere in mano a finanzieri della AT&T che di cinema non capiscono niente, che rischiano di distruggere un patrimonio secolare che finora, come dire, ha fatto le fortune del cinema. Ecco, ovviamente siamo in un periodo di grandi trasformazioni, di grandi polemiche, di grandi cambiamenti. Quale sarà lo scenario che ci troveremo di fronte fra qualche mese, quando sperabilmente le sale riapriranno, perché ci saremo liberati del virus o dei pericoli più incombenti della pandemia? Ecco, bisognerà vedere cosa succederà, bisogna vedere se il circuito tradizionale delle sale riuscirà a recuperare un po' di terreno, riuscirà a imporre alcune finestre temporali minime ma comunque significative, e se riuscirà a salvare questo patrimonio enorme che è il patrimonio della sala cinematografica. Allora, sappiamo tutti che è comodissimo vedere film a casa propria, costa di meno, non c'è bisogno di spostarsi, di cercare parcheggio, di cercare una babysitter se si hanno figli, eccetera. ma è anche vero che nulla può sostituire la ricchezza, la bellezza, la complicità, l'esperienza della visione in una sala cinematografica, della condivisione delle emozioni con un pubblico, del grande schermo, del Dolby Atmos che ormai accompagna qualunque, la maggior parte dei film che escono nelle sale, eccetera. Cioè il cinema è nato per le sale e rimane comunque il modo migliore per vedere un film e per godere di un film, e quindi c'è da augurarsi che insomma gli spettatori si rendano conto della differenza e che tornino al cinema quando i cinema riapriranno, almeno quel tanto che serve per garantire la sopravvivenza del circuito distributivo tradizionale.
Ma la scomparsa delle finestre avrà secondo te un'influenza o comunque potrebbe essere un problema anche per i festival?
Ma guarda, forse no, nel senso io credo che anche nello scenario più, diciamo così, più radicale, più estremo, no? Quello in cui non ci sono più finestre, la maggior parte dei film escono direttamente in streaming, per cui l'uscita in sala diventa un accessorio, un qualcosa di più, no? Un'opzione aggiuntiva ma non la scelta principale. Anche in questo caso io credo che certi film avranno comunque bisogno di una promozione particolare, e il tipo di promozione che offre un festival, un grande festival, un grande appuntamento internazionale con la presenza di stampa, critici, media da tutto il mondo, eccetera, eccetera, sia un tipo di promozione che non può essere sostituito da nulla. Sappiamo che la pubblicità tradizionale, quella cartacea sui quotidiani o quella murale, ormai tende ad essere sostituita dalla pubblicità online e sui social, no? Questo mi sembra un dato abbastanza acquisito, però è anche vero che quel tipo di pubblicità è un tipo di pubblicità in qualche modo uniforme, che non consente di valorizzare un titolo rispetto ad altri, no? Cosa che invece può fare una presentazione in un festival dove la presenza del pubblico, la presenza dei critici, dei media, delle televisioni funzionano come un amplificatore straordinario rispetto all'esigenza di valorizzare un film, di valorizzare un prodotto. È per questo che credo che certi film avranno comunque bisogno della promozione dei festival e che rimangono il modo migliore per lanciare sul mercato internazionale un titolo su quale i produttori intendono puntare, o per far conoscere nuovi autori. L'uscita... No, io credo che, voglio dire, lo streaming è un'arma straordinaria anche per le produzioni indipendenti, no? Che possono garantirsi un'uscita che magari non avrebbero comunque trovato nel circuito tradizionale delle sale. Però, sai, si rischia di essere confusi in un oceano di offerte indiscriminate, senza la possibilità di farsi conoscere e valorizzare il film. Cosa che invece può fare benissimo un festival, perché anche un autore sconosciuto che si impone all'attenzione dei critici e del pubblico in un festival, riceve un impulso straordinario che nessun altro strumento può garantirgli.
Prima di salutarti, mi piacerebbe che tu ci dessi, se possibile, un'anticipazione sulla prossima mostra. C'è qualcosa che si può già dire? So che, per esempio, ci sono dei lavori di logistici, no? Di recupero.
Sì. Ci sono, sono 9-10 anni che si lavora a ristrutturare tutti gli edifici, le sale cinematografiche, insieme delle strutture a disposizione del festival. L'ultimo edificio ancora da completare è il Casinò. I lavori sono iniziati, naturalmente proseguiranno per tutto l'anno, sono lavori strutturali per cui verranno rifatti gli ascensori, verranno fissati i marmi che rischiavano di cadere, rifatta la copertura del tetto che lasciava filtrare l'acqua durante i temporali e cose di questo genere. Verrà ristrutturata la sala perla piano terra. Quello che non si potrà fare, che dovrà essere rimandato invece al 2022, è la realizzazione di una sala perla 2 al terzo piano, al posto della sala delle conferenze stampa, perché quella richiede la creazione di nuove uscite di sicurezza che quest'anno non si farà in tempo a realizzare. però entro il 2022 diciamo tutti i lavori di consolidamento e ritrovamento degli edifici che compongono, come dire, il recinto saranno completati. Sì, stiamo anche ragionando su alcune piccole come dire innovazioni, diciamo così, che riguardano le sezioni del festival. Non sarà una rivoluzione, la struttura rimarrà la stessa perché ha dato buona prova di sé in questi anni, non vale la pena di cambiare, però qualche piccola novità ci sarà, contiamo di annunciarla presto, sicuramente entro il mese di gennaio, siamo agli ultimi ritocchi e quindi aspettatevi qualche novità insieme con l'annuncio che spero di poter dare entro gennaio del prossimo presidente della giuria del concorso di Venezia 78.
Speriamo che sia all'altezza di Kate. Va bene.
Guarda, non posso dirvi chi è, ma sarà una bella sorpresa.
Bene. Va bene, grazie moltissimo ad Alberto Barbera. Angela, vogliamo aggiungere qualcosa?
Grazie, auguri ancora.
Buon Natale, ti ricorderai di questo Natale insieme a Fred, speriamo. Soprattutto speriamo che i prossimi siano migliori.
Assolutamente, ecco. Ne sono convinto.
Grazie ancora, Alberto,
grazie
buona giornata
a voi.
E passa delle belle vacanze. Ciao.
Ciao.
Ed era Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, che è stato con noi nella puntata di Natale di The Soup of the Day. Io sono Federico Spoletti e questo è Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.